Con grande piacere siamo finalmente con Nicoletta Dosio, tornata libera, finite anche le restrizioni che la tenevano chiusa nella sua casa e finalmente può ritornare nella nostra amata valle. Come stai, Nicoletta, che ci racconti?
Che vi racconto? Dopo un anno mi sono accorta che intanto ho disimparato a guidare l'auto, per cui dovrò ripartire. Se voglio muovermi, mi muovo a piedi in paese, ma se voglio andare oltre, dovrò rifare una conoscenza di mezzi tecnici che non riesco ad avere, nel senso che sono distratta, non riesco a concentrarmi su queste cose, quindi non è un gran male, ma quando serve fare in fretta per andare dove serve, anche quello è uno strumento che va usato. Quindi, al di là di questo, beh, che dire, non è strana la sensazione che provo, perché dovrebbe essere, da tante parti mi dicono devi essere contenta, finalmente sei libera, ma io mi rendo conto che mi rimane dentro tanta amarezza, amarezza per chi ho lasciato in carcere, amarezza per le compagne e i compagni che liberi non sono ancora, Dana in carcere addirittura, altre compagne e altri compagni sono ai domiciliari, per quanto riguarda la lotta all'OTAV, ma questa situazione va ben oltre e quindi è proprio un senso di mancanza che sento dentro di me. Insomma, anche la libertà è una dimensione collettiva, non si può essere liberi da soli a questo mondo. Se intorno a te hai sofferenza, hai tanta ingiustizia. E quindi la cosa che provo è sicuramente rabbia per un'esperienza che ho fatto e so che altri continuano a fare. È voglia di lottare, che se per loro il carcere è un modo di dissuasione perché le persone rinuncino a quelle che sono state le cose importanti della loro vita, si sono sbagliati di grosso, perché se quando sono entrata la voglia di lottare era tanta, adesso è centuplicata, perché in più c'è la rabbia per quello che ho visto in carcere, c'è l'affetto per le compagne di detenzione che ho dovuto lasciare. Quando sono uscita dal carcere, anche lì, non per un verso, certo, era un momento di liberazione, era anche un modo di fuggire dal pericolo del Covid. Io sono anziana e sono anche malata, per cui alla fine sono uscita per quel motivo. Però la tristezza, il dolore di lasciare altre come me chiuse dentro quel non luogo che il carcere era, cioè esci con un senso di mancanza, come se fossi tu stesso in colpa e come se stessi abbandonando qualcuno. Per cui quello che stando in carcere si prova, intanto conosci chi in carcere c'è, vedi che in carcere ci sono o coloro che cercano di ribellarsi ad un sistema ingiusto, o ci sono i poveri del mondo, quelli che
Che
sono
lo
stati tutto,
pagano.
assolutamente, e sono loro le vere vittime di questo sistema. Per cui chi dice riformiamo le carceri è perché le carceri non le ha mai provate, le carceri non vanno riformate, vanno assolutamente eliminate, perché il carcere non è assolutamente un luogo dove si impara qualcosa di meglio. Nel carcere impari ed è fatto per quello. Io mi chiedevo tante volte, ma perché queste regole, ci sono regolamenti, devi fare la domandina per tutto, per poter comprarti un dentifricio, per prendere i gettoni, per lavarti la roba, tutto a pagamento naturalmente, perché chi pensa che il carcere è un luogo gratuito non è vero affatto, nel senso che se vuoi vivere devi comprarti tutto. e devi magari anche aiutare gli altri che non hanno neanche quel gruzzoletto che i parenti portano e quindi devono vivere soltanto della sbobba del carcere e del nulla che il carcere è. E rispetto a tutte queste cose, non, tu capisci che non c'è possibilità di miglioramento di un sistema come quello. E capisci anche che questi regolamenti che variano di ora in ora, di giorno in giorno e di persona in persona, a seconda di chi è che te li impone, non sono una disfunzione del carcere, ma sono il carcere. E cioè è una ginnastica dell'obbedienza, come diceva De André. La ginnastica dell'obbedienza, ridurti all'obbedienza cieca, ridurti a non pensare, cercare di uccidere ogni spirito critico e anche ogni spirito di solidarietà tra gli oppressi. Per cui è davvero funzionale, come i tribunali, è funzionale a questo sistema che è fondato sulla guerra tra poveri, è fondato sull'ingiustizia. Ed è davvero il luogo, è l'armadio degli scheletri del sistema, il carcere. È per questo che io spero e vorrei, ecco, utilizzare la mia vita insieme alla lotta contro il TAV, anche contro questa enorme ingiustizia che è il carcere, per far conoscere, per far sapere, perché intorno si trova tanta indifferenza. Anche tra coloro che dovrebbero essere con te, che dovrebbero capire perché il giustizialismo continua a presentare il carcere come il luogo che salva la società dal negativo, e dalla violenza e dalla prepotenza. Invece il luogo è violenza, prepotenza, negatività assoluta. È quello che non dovrebbe esistere in un mondo dove valga un minimo di umanità. Non voglio fare neanche grandi paroloni. Per cui, come sono stati aboliti i manicomi, così deve essere abolito il carcere ed è possibile farlo. Però la cosa importante è che il carcere si abolisce se parallelamente a spazio la giustizia sociale. Ecco, la prevenzione del carcere è possibile. Se esiste giustizia sociale, davvero a ciascuno viene dato secondo i suoi bisogni e ciascuno dà secondo le sue possibilità. È un mondo bello, ma non è un'utopia, perché altrimenti questo mondo andrà a ramengo, l'abbiamo visto, no? La pandemia è anche il segno di questo, è il segno della ribellione della natura. Ma sono anche i nodi che vengono al pettine di un sistema che ha devastato tutti quelli che erano i servizi pubblici, i servizi per tutti, ed ha privatizzato le nostre vite, il mondo, ha dato il contentino del consumo nel momento in cui, finché è stato possibile. E poi il consumo era un modo per addomesticare, no? Addomesticare la mercificazione anche della vita, della natura, dei rapporti umani, eccetera, eccetera.
Un
Così.
mondo alienante, un mondo che distrugge la persona e che non la rende molto spesso capace fuori dal carcere di ricostruire una vita. Mi ha colpito molto quello che hai detto, che solo per rispetto, no, anche di tutti coloro che sono ancora nelle carceri e che ancora vivono restrizioni, l'averlo vissuto per un anno ha portato comunque una conseguenza enorme, no? Che è quello del non saper più guidare, non poterti spostare in un luogo come la Valsusa, che per chi non la conosce o per chi non c'è stato, non è un paese dalle facili distanze. È un
Certo.
luogo di spazi di montagna, un luogo dove si è camminatori, perché l'abbiamo fatto tutto da Susa, magari a Venaus a piedi, però con ore e con sentimenti che non sono quelli del poter agire quotidianamente nella propria vita e nei propri ritmi di vita. Oltretutto poi Bussoleno, che è anche una delle zone dove in macchina ci si deve andare, non è che si può agirare, no? in altri modi. E quindi quello che mi veniva in mente da
Certo.
questa riflessione sull'alienante è
Ma ti
che.
dirò tu, anche fisicamente, tu esci dal carcere che vedi molto di meno perché sei disabituato a vedere i grandi spazi. Il tuo modo di vivere è stato rinchiuso in una cella di 2 metri per 4, in cortili d'aria in mezzo ad alte mura, per cui erano dei vasconi che tu percorrevi in circolo contando i passi perché non potevi far altro in quelle situazioni. Hai anche disimparato quelli che sono gli orari di una vita normale, perché in carcere, per esempio, il pranzo te lo portano alle 11 e la cena te la portano alle 5 del pomeriggio e poi tutto si chiude alle 8 di sera e comincia una notte lunghissima che a volte viene interrotta dalle battiture dei blindi oppure dalle torce delle guardie che vengono a vedere non so che cosa dentro alle celle. E poi c'è questo sovraffollamento che è infinito, per cui la malattia fa da padrona lì dentro, anche perché non ci sono assolutamente mezzi di prevenzione. Anche l'elemento minimo, che è quello dei disinfettanti, della conegrina, di queste cose, in carcere non è permesso nulla. E quindi tu ti compri il chip, ti compri queste cose e cerchi e speri che ti vada bene. So in questi tempi le detenute devono pure comprarsi le mascherine perché il carcere non passa neanche questo. La spesa in carcere, che chi ha qualcosa, dicevo, la fa anche per gli altri, è un elemento assolutamente che pesa, perché tutti i prodotti che tu compri in carcere costano più che fuori,
Certo.
costano anche il doppio rispetto a fuori. Quindi tu pensa, nel periodo come questo della pandemia, che io ho passato qualche mese fa, che quando sono anche negate le visite dei parenti, perché adesso i parenti non possono accedere e quindi tu sei doppiamente solo, sono negati anche i pacchi che i parenti ti portano. E quindi la roba da mangiare, che va confezionata comunque in un certo modo, perché altrimenti non te la passano, il cambio della biancheria o comunque i vestiti pesanti, il cambio delle stagioni, non è più possibile, non passa più nulla. Per cui anche da questo punto di vista, chi non ha un minimo di soldi da parte, perché c'è una specie di banca all'interno del carcere, quando entri quello che hai te lo mettono su questa specie di libretto e da lì loro defalcano le cifre delle cose, perché tu lì non puoi maneggiare denaro, no? Sono loro che prendono dal tuo conto e pagano quello che tu compri. E quindi chi non ha questo vive perché le altre detenute e gli altri detenuti magari gli danno una mano. E dirò che, ecco, la cosa bella del carcere è questa solidarietà tra oppressi, perché questo l'ho vissuto per davvero. C'è sempre la parola di incoraggiamento, a volte c'è l'aiuto materiale vero e proprio per chi non ce l'ha, non è mai fatto con smanceria o con senso di superiorità o di pietà, è sempre fatto molto semplicemente da pari a pari, come tra chi è costretto a portare la stessa catena. Per cui anche per questo i rapporti che nascono in carcere durano nella vita. Io continuo a scrivere alle altre compagne di detenzione, e anche perché non dimentico la sera in cui sono uscita, che tanto sono venute a salutarmi nella cella. E poi c'è l'abitudine di fare la battitura dei cancelli per salutare chi va via. E quindi davvero ti fa venire il magone, perché sai che tu esci, ma loro lì dentro restano. E quindi questo saluto è stata una delle cose più commoventi che io ho vissuto nella mia vita, proprio perché non sono parole a vanvera, ma chi le ha vissute, beh, se le ricorderà per sempre. Per cui io a queste donne continuiamo a scriverci e a mantenere, anche quando escono, un minimo di rapporto, no? Proprio come se fossero ormai parte della mia vita. E quindi soffro di più all'idea di sapere che stanno rivivendo quel clima che io ho vissuto qualche mese fa. E soffro per Dana perché la conosco e so che soprattutto chi ama la vita lì dentro è davvero malmesso. E soffro però anche per le altre donne, perché hanno una faccia, sono persone reali per me. Io me le vedo, le anziane, le giovani, le cose che dicevano, la pacca sulla spalla nel momento in cui uno era triste, anche le risate, anche si giocava a carte a volte. C'erano le più giovani, a volte giocavano a nascondino nelle celle, perché c'è questo corridoio centrale, poi ci sono tutte le celle che si aprono. E quindi in certi momenti, ecco, c'era il tentativo di ricreare quella che è la normalità della vita comune. E questo però in carcere costa davvero tanta fatica e tanto coraggio e tanta dignità. Ecco, questo voglio dire. Io non ho trovato mai tanta dignità come in queste donne, in queste ragazze, che sapevano anche sostenere i momenti più difficili senza cedere, senza dare la soddisfazione di farsi vedere vinte e sconfitte. Tanta dignità, anche tanta sensibilità rispetto all'altra compagna che magari non stava bene o aveva un momento di defiance o un momento di tristezza. E quindi questo è un qualcosa che mi porterò sempre dentro. È una grande ricchezza, per quello vorrei davvero poterle tirar fuori tutte quante e quindi lotterò per questo. Per l'amnistia, intanto, immediatamente. Se poi penso a chi, io ero in fondo in una casa circondariale, se penso a chi da tanti anni, per questioni politiche e non solo, sta soffrendo il 41 bis, e allora la cosa è ancora più grave. Per cui dare a tutti la possibilità di respirare l'aria libera dovrebbe essere il minimo vitale per tutti. Non si può vivere bene a questo mondo sapendo chi c'è, chi vive senza questa non vita, in questo non luogo, privato di tutto e senza speranza.
Non si può credere che un mondo con i suoi errori possa essere risolto chiudendo qualcuno e alienandolo. Quello che tu mi hai appena raccontato mi risuonava nella testa come il senso vero e profondo di quella frase che la lotta No TAV ha insegnato a tutte e tutti e che molto spesso si ripete quasi come fosse diventato un mantra, no? Si parte e si torna insieme. Quello che tu ci hai appena raccontato è proprio questo valore qui e la sofferenza di quando questo non può accadere, di quando l'essere umano, sociale e solidale, non può compatire nel senso proprio del pathos e della compartecipazione all'altro che è intorno. E quindi anche quanto in realtà è il senso della lotta No TAV, che non è solo la difesa di un territorio, ma che in questi decenni di lotta è diventata proprio una lotta in difesa dell'umanità, del poter veramente sostenere le proprie idee, le idee degli altri, nella libertà del mondo che ti ascolta e che funziona con una partecipazione attiva, dove anche la decisione è condivisa, dove tutti e tutte si sentono responsabili a tal punto che quel sistema che ti deve controllare, come nelle carceri, punisce il pensiero. Ed è quello che sta da sempre accadendo alla lotta No TAV, ma che nell'ultimo periodo ha addirittura fatto clonare, no? Un sistema legislativo apposta per giustificare dichiarazioni. E questo no, è il motivo per cui paga Dana o sei stata accusata tu o tante e tanti altri attivisti no TAV.
Tanti attivisti no TAV, anche altre realtà stanno subendo. Perché? Perché questo potere, in fondo, che è così invidioso e vendicativo, è anche pieno di paura, cioè questa repressione è anche l'altra faccia dell'insicurezza, perché loro stessi sanno che non potrà durare all'infinito e la loro paura è di vedere che nascono dei focolai di ribellione. Quindi è così. La lotta no TAV non è solo la lotta contro un treno, è la lotta contro un modello di vita e di sviluppo. E abbiamo provato concretamente che cosa significa vivere collettivamente e avere nell'altro il tuo aiuto. Un'altra cosa importante è che nella lotta no TAV non ci sono leader, perché ognuno è non solo importante, ma è fondamentale. E poi alcune cose che in questo mondo, in questa società così invivibile, sono il valore assoluto, come il denaro, come il potere, beh, si è sciolto al sole della clarea per la gente del movimento. Noi abbiamo vissuto quel momento indimenticabile che è stata la Libera Repubblica della Maddalena, i 45 giorni in cui abbiamo davvero costruito un altro modo di vivere collettivo insieme, dove lì davvero ciascuno aveva la possibilità di vivere secondo le sue necessità e dava tutto quello che poteva. Quindi arrivava roba da mangiare, tutti potevano mangiare anche se non avevano i soldi per poter pagare. E si decideva collettivamente, avevamo fatto le barricate, cioè c'era una ed era una realtà non caotica, ma una realtà in cui c'era un ordine naturale che nasceva dai rapporti reciproci, che nasceva da quello che serviva al momento, per cui la vita si inventava giorno dopo giorno. E anche per questo la nostra lotta è stata così imprevedibile, ma anche per questo dura la nostra lotta. E ha saputo costruire cose, rapporti umani, e ci sono tantissimi giovani. Quello che mi dà tanta speranza sono questi ragazzi giovanissimi che in questo momento hanno messo in piedi il presidio dei mulini di Clarea, un presidio permanente, che hanno anche avuto la prova del fuoco, perché sono stati attaccati dalla polizia in assetto antisommossa, quindi si sono anche difesi e sanno anche dare un valore nuovo a questa lotta, che è una lotta di tipo sociale, ma anche una lotta di tipo ambientale, quindi un altro rapporto con la natura, un altro rapporto con un vecchio mondo che questo sistema cerca di devastare, che poi è il mondo della vita piccola, un mondo agricolo, un mondo di luoghi che sono anche pieni di storie, storie di lotte, storie di vite vissute. Ecco, e tutto questo è un patrimonio che nulla ha a che fare col sangue e il suolo, ma invece tanto ha a che fare con una dimensione di una cultura che è vita reale, che è fatta anche di affetti, è fatta di fantasia, è fatta anche di allegria.
E aggiungerei di rispetto e di ascolto. Tutto quello che poi ha portato la lotta no TAV ed è quello che penso che chiunque salga in valle percepisce, è veramente l'ascolto reciproco. Quello che in un mondo in cui i giovani si disinnamorano delle lotte, sì, invece dà spazio e crescita a chi, a partire dal discorso ambientalista, ha invece riaggregato tantissimo un movimento giovanile come quello che tu ci stavi raccontando,
Certo.
includendo sempre tutte e tutti. La prima cosa che ho imparato salendo è stato proprio che ognuno può lottare a suo modo, nel rispetto reciproco, per perché sappiamo di andare tutti nella stessa direzione. E allora ti chiedo in ultima battuta, tu ci hai abituato alle tue lettere, che non solo ci facevano riflettere e ci davano questo senso di unione che abbiamo raccontato prima, ma che ci riuscivano a dare anche una visione d'insieme, pur essendo tu in un luogo che cercava di allontanarti da quell'insieme. Adesso che sei tornata, come vedi la valle e cosa ci lasci? Cosa ci racconti in ultima visione?
Intanto che questa valle ho ritrovato gli affetti che avevo lasciato e che non mi hanno mai abbandonata. È una valle che non è assolutamente in ginocchio, anche se le istituzioni vorrebbero far credere che tutto è finito. È una valle che continua a pensare che si possa e si debba partire e tornare insieme e che si attrezza per le nuove lotte che si prospettano. E quindi, insomma, lo spirito che ci ha aiutati finora e che dura da 30 anni va avanti. E poi l'altra cosa bellissima è che abbiamo proprio il senso, e questa è la cosa importante, che una lotta non si vince da soli, ma ci sono tante realtà che sono in cammino, che si sono risvegliate, e quindi noi pensiamo che la connessione delle lotte, che sono lotte sociali, lotte ambientali, lotte per un lavoro che sia finalmente il lavoro liberato, non il lavoro che devasta e uccide chi lo fa e chi lo subisce. È un patrimonio infinito per poter andare avanti. E poi c'è questo spirito di rispetto e di affetto reciproco che è la cosa che nessuno potrà toglierci, il fatto che nessuno sarà lasciato solo e che dove c'è lotta c'è anche il nostro cuore e non soltanto in Valle di Susa.
Io Nicoletta ti ringrazio e sono sicura che ci
Grazie.
rincontreremo nel nostro cammino e che comunque, anche se distanti, è il cammino che percorriamo tutti insieme sperando di costruire qualcosa che, come la Repubblica della Maddalena, sia veramente una differenza.
Sì, è stata una gran cosa, ma sappiamo che la Libera Repubblica della Maddalena c'è dove chi non si arrende e dove chi pensa che il futuro non debba essere soltanto e non debba essere soprattutto quello delle carceri, delle merci, del capitale, dell'uomo utilizzato, dell'usa e getta che questo sistema così folle cerca di mettere in pratica con le persone, con la natura e anche con le idee, con la cultura, con tutto quanto. C'è un altro modo di vivere, e noi ci crediamo e sappiamo, anche una anziana come me è felice se pensa che non, anche se il tempo passa e a un certo punto uno non ci sarà più, però le cose per cui ha lottato le ha lasciate, questa è la cosa bella, no? Non sono i beni materiali. E questa eredità di lotta che so che non sarà sprecata perché il testimone l'ho già passato a tanti ragazzi e io starò con loro perché tra le cose belle che la lotta Notav ha, come tutte le lotte, è che non esistono conflitti generazionali. Chi parla dell'incomunicabilità tra giovani e anziani non ha mai vissuto i territori e le lotte della Valle di Susa, chiaramente.
Anzi, anzi, io ti ringrazio per il tuo tempo,
Grazie.
per tutto quello che ci hai lasciato e anche per tutto quello che continuerai a darci. Grazie
Grazie.
mille.
Ci vedremo sicuramente perché la lotta non finisce e presto ricomincerà anche concretamente e non solo virtualmente.